Sono io a dire grazie a Don Andrea, buonasera a tutti. Se volete un consiglio, le immagini sono belle grandi, ma se ci si avvicina si riesce a cogliere qualcosa di più. Torno con grandissimo piacere qui a Parre, scusandomi se magari qualcuno dice ma potevate chiamare anche qualcun altro, questo l'abbiamo già sentito. Mi fa piacere che voi stiate facendo questo cammino di avvicinamento al Natale dedicato proprio alla prossimità, e mi sono anche permesso di far mettere la nostra serata di questa sera sul come dire calendario di tutte le iniziative che la diocesi di Bergamo ha dedicato appunto al presepio quest'anno, non perché venisse qualcuno ma perché si sapesse che anche in quel di Parre c'è qualcuno che sta ragionando su questi temi. E lasciatemi dire che io questa sera sono stato chiamato a parlarvi del tema dell'ottavo centenario del presepio di Greccio, una vicenda che tutti sapete, che appartiene un pochino anche alla cultura popolare e che noi associamo con grande facilità a San Francesco d'Assisi. Mi duole però dovervi comunicare che, nonostante l'opportunità del centenario e, come dire, la bellezza di questo evento, in realtà Francesco d'Assisi non inventa il presepio come lo intendiamo noi. E voi mi direte, ma certo, Francesco d'Assisi il suo primo presepio lo immagina come un presepio vivente, ma in realtà non inventa neanche il presepio vivente Francesco d'Assisi. In realtà la cosa che fa San Francesco è qualcosa che abita molto lontano nel tempo e nella percezione della nostra consuetudine, però è qualcosa che dice, lo vedremo tra poco, con grandissima potenza il significato del Natale. Però dobbiamo andare con ordine, perché il centro della nostra serata è il Natale, perché il presepio è rappresentazione del Natale. E dobbiamo prima di tutto dirci con grande franchezza che il Natale non viene celebrato da sempre nella cultura cristiana con la stessa solennità con cui lo celebriamo noi. Vediamo se riusciamo ad avanzare contro il nemico. Perché la rappresentazione del presepio che San Gerolamo definisce figurazione popolare ma gentile e geniale, no? Riflessione al Vangelo, meditazione ingenua ed estatica del mistero dell'incarnazione e della salvezza, queste sono le definizioni del presepio, come dire, già ci porta ad un'allusione simbolica del presepio. Ma il presepio in realtà, tutti sappiamo, è un'altra cosa. In latino la parola presepium o presepe significa greppia, mangiatoia, ed era proprio quello spazio, quelle due assi che stavano davanti ad una stalla, fosse essa una grotta, una capanna, quello che volete voi, dove si buttava dentro la paglia, il fieno, quello che le bestie non avevano da mangiare all'interno. Era proprio il luogo dove, usando una parola tutta della nostra terra, lì alla treis, come la chiamate voi? Perfetto, da notare la tris, da notare la tris. Benissimo. Era proprio quel luogo lì. Tant'è vero che la parola è composta di pre, che vuol dire davanti, e sipere, mettere davanti. Sipere è la stessa radice della parola sepis, no? Della parola siepi, no? Che è qualcosa che cinge, che rinchiude, è proprio il recinto, no? Quindi sta davanti al recinto delle bestie. Presepio vuol dire che sta davanti al recinto, ed è quella roba lì, è il posto dove si mette dentro da mangiare agli animali. Molto bene, detto questo, dobbiamo anche chiederci, io continuo a voler usare il mouse del Don, dobbiamo anche chiederci come mai la cultura cristiana fa nascere il presepio. Perché in realtà voi sapete meglio di me che la fede, ma proprio il culto cristiano, si innesta sopra una cultura che già esisteva. che era la cultura pagana, la cultura romana. E tutti voi sapete che la festa del Natale, che vi dicevo prima, non è una festa che si festeggia dalle origini della fede cristiana. Fino al III secolo tendenzialmente non veniva neanche celebrata, o comunque veniva celebrata con una importanza molto relativa. Non dimentichiamo che, come dire, soltanto 2 Vangeli su 4 Vangeli canonici parlano della nascita di Gesù. La festa per eccellenza era la Pasqua. Tutti i Vangeli si concentrano sulla Pasqua con attenzione. Il Natale era, come dire, un evento storico che però non veniva celebrato col desiderio di una così grande manifestazione come quella che noi abbiamo oggi, dove nella maggior parte dell'immaginario della gente il Natale è la più importante festa cristiana, niente di più falso. E va anche detto che metà dei cristiani, cioè tutto il mondo orientale, tutto il mondo ortodosso, guarda con grande sospetto non alla festa del Natale, ma guarda con grande sospetto al presepe. A tal punto che se voi andate in tutti i culti orientali, senza distinzione, non esiste presepio. Non c'è, non sanno neanche cos'è, non lo vogliono sapere e non gli interessa. Perché? Perché dicono: guardate che quella roba lì per voi cattolici è qualcosa che avete adattato da una cultura che esisteva già, e la cultura era la cultura pagana. Allora bisogna sapere un po' che, appunto, così come tutti noi sappiamo che il Natale viene collocato lì per un motivo preciso e che su questo la Chiesa occidentale e quella orientale non vanno d'accordo. Gli ortodossi festeggiano Natale all'Epifania, alla manifestazione, no? Al 6 di gennaio, no? Noi invece lo facciamo prima. Prima, perché sapete, c'era la festa del sole invitto, no? La festa sostanzialmente in cui alla fine del cammino autunnale, no? Arrivati ormai nell'inverno, la gente aveva il terrore, regolando la propria vita, no? Rispetto alle fasi del sole, alla quantità della luce solare che esisteva, aveva il terrore che a un certo punto il sole, no? Potesse essere sconfitto dall'ombra, dalla notte, e quindi questo giorno che continuava ad accorciarsi, ad accorciarsi, ad accorciarsi, metteva in pericolo la loro sopravvivenza. Tutti noi sappiamo che c'è il solstizio d'inverno che cade il 21 di dicembre, no? Tutto questo mondo legato alla notte di Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia. Lucia, vedete che porta con sé il nome della luce, no? Questo tema qui legato al fatto che quel giorno lì, quei giorni lì che stanno tra il 13 e il 22, il 23, sono i giorni in cui la notte è più lunga in assoluto. Poi, e non c'è niente da fare, il solstizio cambia e le giornate cominciano ad allungarsi, si sono già allungate, no? Cominciano ad allungarsi, e questo significa che il sole vince sulle tenebre, vince sulla notte, e dunque è promessa di una nuova primavera, è promessa di un nuovo raccolto, è promessa di vita. Bene, questa festa del sole invitto veniva legata ad una festa che erano i Saturnali, no? Appunto, le feste legate al solstizio invernale. Questi Saturnali o Saturnalia erano così, come dire, amati dai romani perché loro si trovavano a casa nelle loro famiglie e facevano dei grandi banchetti e esclamavano da uno all'altro la parola Saturnalia, che voleva dire auguri, no? Immaginatevi questa allusione con la nostra celebrazione del Natale. Questo tema dei Saturnali, questo tema di queste festività romane, porta anche ad una situazione abbastanza curiosa. La rappresentazione del presepio, proprio la rappresentazione figurativa, l'immagine del Natale, è una cosa che si sviluppa piuttosto tardi, terzo, quarto, quinto secolo. Bisogna scendere nelle catacombe di Priscilla per vedere in una piccola sepoltura, nell'arcosolio di una piccola sepoltura, quell'immagine lì. Quella lì è la prima rappresentazione del presepio, nonostante siamo già nel IV secolo, meglio, la prima rappresentazione della natività di Gesù. E vi faccio notare che lì c'è la Madonna con il bambino che ci guarda, curiosamente, e alla sua sinistra un personaggio che non è San Giuseppe, chiaramente non è San Giuseppe, è una specie di profeta, è una figura arcaica, no? Una specie di, come dire, sì, di saggio dell'Antico Testamento, che vedete sta indicando la stella sopra il bambino. È un'allusione molto simbolica quella che abbiamo al Natale nei primi secoli della fede, tant'è vero che non esisteva neanche il nome della festa di Natale, ma si chiamava festa dell'incarnazione del Verbo dopo il IV secolo, quando viene delineata così come noi l'abbiamo oggi nella festività del 25 di dicembre. Ecco, detto questo, capito cosa significa la parola presepio, stavamo parlando di queste feste che stanno tra i Saturnali e la festa dei Sigillaria, e dobbiamo andare un po' lì a sinistra, siamo in uno dei cortili delle Domus di Pompei, naturalmente vedete che in realtà oggi è un cortile, ma un tempo era un ambiente chiuso, e dentro queste case romane troviamo queste piccole edicole, queste casette, no? Questi piccoli armadi a muro, dove le donne romane, vedete sulla destra, dove le persone, non solo le donne, ma dove le famiglie romane conservavano queste piccole statuette, si chiamavano larari questi altari, erano proprio dei piccoli altaroli dove si faceva memoria di tutti i parenti defunti, erano un po' come la mensola con le fotografie che abbiamo noi, no? Ecco, ciascuna piccola statuetta, che non era una rappresentazione reale del defunto, era una rappresentazione simbolica, no? C'era la statuetta di un uomo anziano, quella di una donna anziana, quella di un bambino. Ecco, si sceglieva una statuetta che ricordasse la condizione di quella persona, no? E queste piccole statuette, che si chiamavano sigillaria, venivano collocate dentro queste piccole edicole domestiche, e cosa facevano? Li ricordavano i defunti, se non fosse che a un certo punto durante l'anno, nella festa dei Sigillaria, che si teneva tra il 17 di dicembre e il 23 di dicembre, queste statuine che qui vedete riprodotte, no? C'erano addirittura i sigillari degli animali, venivano tirate fuori da questi larari, vestite con dei vestitini cuciti appositamente per loro, venivano messi sui tavoli dove si mangiava e circondati con un recinto che si chiamava presepia. E mentre si facevano le feste dei Saturnali, si cucinava naturalmente delle pietanze particolarmente buone, raffinate, e una piccola parte di queste pietanze veniva messa da mangiare simbolicamente, naturalmente, ai sigillaria. Dunque, delle piccole figure che ci ricordano delle persone che hanno abitato e che hanno avuto la tua stessa fede negli dei lari, no? Nel passato, e che hanno abitato quelle stesse mura della casa a cui tu continui a dare da mangiare, li continui ad alimentare. Beh, è chiaro che tutto questo fa tirare su le antenne a tutto il mondo ortodosso, che dice: voi lì con le feste del presepio, con il vostro presepio, state in realtà riesumando una cosa che apparteneva al paganesimo occidentale e che nulla ha a che fare con la fede. Ma com'è possibile che la Chiesa cattolica, che l'Occidente cristiano, permetta una cosa che nulla ha a che fare con la fede? Non è vera questa allusione al fatto che, come dire, nulla che abbia a che fare con la fede, il culto dei sigillaria. Perché dobbiamo scavare ancora un pochino nella storia dell'arte, entrare nelle sale del Museo Pio Clementino, nelle sale dei marmi del Museo Vaticano, e scoprire questo sarcofago che risale più o meno al V secolo d.C., all'inizio, alla fine del IV per la verità. È un bellissimo sarcofago romano dove la cultura tardo-antica, vedete, si versa dentro la cultura cristiana, e vedete che c'è una rappresentazione che io trovo bellissima, che sono quella di questi due coniugi che sono stati sepolti dentro il sarcofago qui nel mezzo, e loro si fanno, come dire, circondare da una serie di storie che poi noi impareremo a conoscere, che sono per esempio le storie di un albero attorno a cui si avvolge un serpente con Adamo ed Eva vicini, sono le storie di tre personaggi con un cappello strano che vanno a trovare una mamma con un bambino in trono. Sono storie che noi, come dire, se stiamo a guardarci bene riusciamo a capire che cosa significano. E qui, guardando qui, in un angolino lassù in cima, no? C'è una rappresentazione che ha a che fare col Natale. Forse il primo vero presepio, o meglio, la prima vera rappresentazione tridimensionale del presepio è questa qui. Lassù in cima, sul coperchio, in un angolino, se noi andiamo vicino, scopriamo che c'è un bambino avvolto in fasce, deposto in quella che sembra una mangiatoia, una capannuccia, un asino, un bue, due personaggi lì sulla destra, una donna seduta, la Vergine Maria probabilmente, un personaggio con la mano alzata, non è San Giuseppe, sembrerebbe un pastore, e poi sulla sinistra c'è anche un personaggio seduto che è un pastore. Però guardandolo bene c'è almeno due o tre problemi in questa rappresentazione del Natale. La prima cosa è il fatto che quel bambino lì non è fasciato come un bambino. Voi sapete, le nostre mamme, le nostre nonne fasciavano i bambini perché c'era la credenza che se i bambini non tenessero le braccia dritte lungo il busto, i loro arti sarebbero cresciuti storti. E quindi si teneva fasciati fino a 3-4 mesi con una certa facilità. E inoltre poi c'erano quei poveri disgraziati che nascevano mancini, a cui il braccio sinistro veniva tenuto fasciato fin quando non diventavano ambidestri. Questo tipo di fasce però non aveva quella forma lì. Lì l'hanno fasciato su completamente il bambino, l'hanno quasi imbalsamato e lo stanno mettendo dentro una culla che ha tutta la forma di un sarcofago, che ha tutta la forma di quell'oggetto lì dove questo racconto è stato messo. Vedete, siamo ancora lì, è vero, è la natività di Gesù bambino, ma allude chiaramente al fatto che quel corpo lì un giorno sarà avvolto in fasce e messo in un sepolcro, in un sarcofago, e di lì risorgerà. L'allusione è squisitamente simbolica, tant'è vero che lì cominciano a comparire due personaggi che noi non abbiamo ancora visto, che sono l'asino e il bue, e compaiono con una preponderanza e un'importanza straordinaria se pensiamo che i Vangeli non ne fanno cenno. Nei Vangeli non c'è scritto che c'erano l'asino e il bue nella capanna. Non c'è, semplicemente non c'è. Cosa fanno già lì nel V secolo a tener via il posto della capanna, più importanti della Madonna e di San Giuseppe, eh? Sono lì loro col bambino. Capiremo che anche la loro è una presenza simbolica, ma prima abbiamo bisogno, no? Di capire come mai c'è questa allusione al fatto che il bambino viene avvolto in fasce, no? Nel Vangelo di Luca si dice che la Madonna diede alla luce il figlio, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Questo tema delle fasce, dei lini che avvolgono Gesù, ricorrerà durante tutta la sua vita. Ricorrerà quando la Madonna gli tesse un abito tessuto tutto d'un pezzo che i soldati sul Calvario non vorranno rovinare, anche perché in fondo, se ci pensate, le fasce sono l'unica cosa che rimane di Gesù. Gli apostoli la mattina di Pasqua nel sepolcro trovano le fasce del sudario ripiegato. Quindi le fasce sono il simbolo stesso del fatto che a un certo punto Gesù si è incarnato, sono la prova che Gesù si è incarnato. E ci dice Manzoni, appunto, no? In poveri panni il fil compose, nell'umil presepio suavemente il pose. Questo tema della Madonna che avvolge il bambino in fasce e lo mette nella mangiatoia, nella cultura moderna ha, come dire, sollecitato e solleticato, come dire, cristiani e credenti di ogni parte del mondo. In Sud America il presepio è questa roba qua, no? Questo è un presepio peruviano, no? Lassù vedete degli angeli vestiti come dei campesinos, no? Col poncio. E in un posto dove ci sono dei fichi d'India, no? A un certo punto nasce un Gesù bambino, no? Che viene coperto con un berretto delle Ande, no? Ed è posto lì in una mangiatoia, mentre intorno c'è quella che è una festa, che è una festa andina, non ce n'è di storie. Ma come mai questo tema di rappresentare Gesù che viene nel mondo seduce così le culture del mondo? Da dove viene la capacità, o meglio, da dove viene la caratteristica del presepio di sapersi inculturare. Ecco, viene da una storia lontana. E quei 180 versetti del Vangelo di Matteo e di Luca hanno molto a che fare con altri versetti che noi non conosciamo. Perché se loro due, nei Vangeli canonici, scrivono dell'infanzia di Gesù, in realtà ci sono fior fior di altri Vangeli che noi chiamiamo apocrifi, cioè non scritti dalla mano di Dio, che la Chiesa non ha riconosciuto come Vangeli, come dire, come verità divina, ma come dire narrazioni per sentito dire che delle persone hanno fatto della storia di Gesù. Ed ecco, guarda caso, i Vangeli apocrifi sono pieni, sono costellati di narrazioni che riguardano l'infanzia di Gesù. Molto spesso nell'arte antica troviamo per esempio questa scena legata al presepio di due donne che lavano il bambino in una specie di mastello. Sono le famose balie, ma il Vangelo non ci parla di questa roba qua. Non ci dice che il bambino è stato lavato da qualcuno dopo il parto della Vergine. Eppure nel protovangelo di Giacomo c'è scritto che di queste due donne, una delle due non crede nella verginità di Maria. E allunga la mano in mezzo alle gambe della Vergine per andare a vedere se veramente la Vergine è casta. E questa mano gli rinsecchisce e tornerà ad essere florida soltanto quando lei si convertirà e crederà. Una delle questioni, noi oggi facciamo del Natale una questione molto narrativa, molto illustrativa, ma una delle questioni che ai cristiani di qualche secolo fa rodeva più l'anima, pensiamo al tempo del Medioevo, è per esempio come fosse stata fecondata la Vergine Maria. Tutti d'accordo su San Giuseppe, che appunto è solo il padre putativo, ma uno dei problemi che accarezzava la mente dei teologi del Medioevo era da che parte fosse entrato lo Spirito Santo. A noi fa sorridere questa cosa, ci sembra quasi blasfema, ma nella cultura molto pratica di un tempo era qualcosa di fondamentale. Fino a che i teologi, ragionandoci, dissero: non può che essere entrato da una parte sola. Noi in brutta maniera diremmo da un buco solo, e questo buco sono le orecchie di Maria. Si parla di fecondazione auricolare nel Medioevo. Il Verbo, che è Dio, perché al principio dei tempi il Verbo aleggiava sulle acque e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, scende nelle parole dell'angelo e si insinua nella Vergine attraverso quelle parole stesse. Sono quelle a portare il Salvatore. Gesù è Verbo incarnato. Allora, questi temi che a noi sembrano così distanti ci devono aiutare a riportare il tema del presepio, il tema della natività, un pochino più vicino alla nostra esperienza umana. E in questo i Vangeli apocrifi sono protagonisti assoluti, anche perché i cristiani di un tempo li conoscevano e li possedevano molto di più di come non li conosciamo e possediamo noi, giustamente, grazie a Dio. Perché? Perché spesso la Chiesa vi faceva riferimento, si sentivano citare nelle omelie, venirono diverse edizioni che circolavano, e dentro lì, no? Proprio nel protovangelo di Giacomo, ma anche in diversi altri, si viene a sapere una serie di questioni, no? Che a noi sono ignote. Per esempio, sappiamo, ecco, della questione di Sant'Anna e Gioacchino, non parlano i Vangeli, non parla la Bibbia, parlano i Vangeli apocrifi. Eppure noi li veneriamo con quel nome preciso e con quello che i Vangeli apocrifi ci dicono. Per esempio, i Vangeli apocrifi proclamano il senso dell'assunzione di Maria con 18 secoli di anticipo rispetto alla Chiesa. I Vangeli apocrifi, nel protovangelo di Giacomo il Minore, per esempio, ci parla di quale sia stata la vita di Maria prima dell'annunciazione e quella di Giuseppe prima di contrarre il matrimonio di Maria. E di lì veniamo a sapere, per esempio, del fatto che Giuseppe era già stato sposato, fosse già vedovo, avesse degli altri figli che sarebbero fratelli di sangue di Gesù. Ora, il mio scopo questa sera non è sdoganare alle vostre orecchie i Vangeli apocrifi, che rimangono apocrifi, che non raccontano la verità della storia, ma farvi capire di come queste fonti in realtà hanno inciso in maniera potentissima su una buona parte di quella che è la nostra visione della fede. erano fonti importanti per loro, per chi ci ha preceduto, e non è un caso che l'infanzia venga accarezzata con grande attenzione da loro. È grazie ai Vangeli apocrifi che, per esempio, veniamo a sapere con una certa precisione quando è nato Gesù, perché un punto fisso lo dobbiamo mettere: che giorno è nato Gesù, che anno almeno. Tutti diremmo l'anno zero, ma sapete bene che nell'errore che fu fatto nel calcolo degli anni, in cui non erano considerati le giornate del 29 di febbraio, no? Il famoso anno bisestile, no? Ci porta a portare indietro, no? Come dire, rispetto al calcolo di Dionigi il Piccolo, no? La nascita di Gesù all'anno 6 avanti Cristo. Che giorno è nato Gesù? Non lo sappiamo, ma sappiamo che è nato in un periodo preciso. Siamo sicuri che Gesù Cristo è nato a dicembre? Come facciamo a essere così sicuri? Siamo sicuri perché non dobbiamo dimenticare che c'è la dimensione simbolica, l'abbiamo detto, il sole invitto, le feste dei Saturnali, i sigillari e tutto quello che volete, ma nel Vangelo si dice con una certa chiarezza, no, che l'angelo che annuncia a Zaccaria il concepimento del Battista quando Elisabetta rimane incinta, e ciò avviene quando la classe di Abiac, che è la classe sacerdotale di cui fa parte Zaccaria, presta servizio al Tempio, ci dice il Vangelo. Siamo a metà ottobre, Elisabetta è al sesto mese, avviene l'annunciazione di Maria a marzo dunque, e quindi la sua nascita, a giugno nasce il Battista ed inevitabilmente la nascita di Gesù è dentro il mese di dicembre, non scappa di lì. Grazie a Zaccaria, Detto questo, Posto che la Vergine Maria ed Elisabetta si tolgono di 6 mesi, la gravidanza di una rispetto all'altra si toglie di 6 mesi, ce lo dice di nuovo il Vangelo, ci dobbiamo chiedere a che ora nasce Gesù, in un giorno di dicembre dell'anno 6 avanti Cristo, ma a che ora? E qui i Vangeli apocrifi sono precisi, si dicono che la Vergine Maria verso il tramonto chiede di scendere dalla cavalcatura, chiede di scendere dall'asino che li sta accompagnando al censimento. Giuseppe la lascia in una grotta e va a cercare una levatrice, ma al suo ritorno, durante la notte, il bambino è già nato. Quindi Gesù nasce da solo con sua madre. E nasce di notte, perché egli porta la luce nelle tenebre, ci dice la lettura simbolica. Nasce di notte perché sua madre, la sera, è stanca di cavalcare e sente le doglie, ci dicono i Vangeli apocrifi. Vedete che il tema simbolico e il tema storico camminano sempre paralleli. Va anche detto che, insomma, dove nasce Gesù? Beh, nasce poco fuori Betlemme, sappiamo bene la questione dell'albergo, sappiamo che non c'è posto per loro, anche qua si risponde, vedete, puntualmente c'è il riferimento all'Antico Testamento, no? Nell'Antico Testamento si dice che non troverà un posto dove poggiare il capo, si dice che Betlemme, che è il più piccolo capoluogo di Giuda, di lì verrà una luce che salverà il popolo di Israele, tutto quello che volete. Betlemme, tra l'altro, è la città regale, è la città del re Davide. La parola Betlemme significa città del pane, è il posto da cui viene il pane, da cui viene colui che darà da mangiare a tutti gli altri. E non è un caso che Gesù nasca in una grotta, perché se voi andate a Betlemme vi rendete conto che non c'è le capanne. Gesù è nato in una grotta, una zona scoscesa, in collina, dove gli animali venivano tenuti grazie a questi presepia, grazie a questi recinti, all'interno delle grotte, per passare l'inverno o per la notte semplicemente, prima di farli riuscire attraverso i pastori al mattino. Bene, tutto questo ci dovrebbe aiutare a fare il nostro presepio. Presepio che non ha solo quel nome lì, presepio o presepi, ma che molti chiamano cripia, che è un'altra parola, no? Soprattutto usata in ambito letterario antico, no? Che poi ha un discendente che è la greppia, che è proprio quella che dicevamo prima, è proprio la treis, la greppia e quella roba lì, no? E che nel mondo, per esempio, inglese diventa crib, crippe in tedesco, crub in svedese, crash in francese. E mentre invece il nostro termine presepe, così italianizzato, che deriva dalla cultura romana, possiede le lingue latine, naturalmente, quelle neolatine, e curiosamente chiamano presepe quella cosa lì in Ungheria, dove hanno un linguaggio totalmente differente, perché ce l'hanno portato i reali provenienti da Napoli. Il discendente degli Angiò portò la consuetudine del presepe e associò il nome del presepe. Dentro però il tema simbolico del presepe abitano una miriade di significati. Filippo Lippi, realizzando quest'opera meravigliosa, mette dentro lì una serie di personaggi. Per esempio c'è lui. Cosa fa Gerolamo, dottore penitente e padre della Chiesa, che si batte il petto nel deserto mentre fa meditazione al cospetto della Natività? Eh beh sì, Gerolamo è responsabile della Vulgata di San Gerolamo, della prima traduzione. È lui che traduce per la prima volta affinché possa avere una diffusione più ampia dell'antica traduzione il racconto della Natività. La sua è una presenza di diritto, anche perché quel signore lì, che è vissuto nel VI secolo, in realtà, dopo aver vagato in diversi posti, essendo, sapete, era stato nominato, dicono anche cardinale, la tradizione vuole così, ma lui vaga in realtà come predicatore, a un certo punto decide di passare gli ultimi anni della sua vita in un posto preciso, e questo posto è Betlemme. Gerolamo muore a Betlemme, ed è Gerolamo che tra l'altro troverà, o ritenerà di aver trovato, le reliquie della culla di Gesù in un posto che nel VI secolo, non siamo 2000 anni dopo, siamo 600 anni dopo la nascita di Gesù, lui dice: io quando sono arrivato qua mi sono reso conto subito che c'è un posto dove la gente va a pregare, perché dicono che di lì è nato il Salvatore, e non sono ancora cristiani. E lui dice, e lì va, scava, no? E rinviene questi legni marci, no? Che poi faranno un giro strada e arriveranno a Roma, e tra poco li vedremo. Poi c'è un altro personaggio, guardatela là dietro. Cosa fa? Cosa fa quella donna là con i capelli lunghi e una aureola, no? Inginocchiata a guardare dentro. Chi è? È strano quel personaggio lì. Sembrerebbe la progenitrice Eva, no? È qualcuno che ha a che fare col fatto che con quella nascita che succede lì si rompe una maledizione, una condanna, no? A cui l'uomo era stato, come dire, condannato non solo a lavorare, ma a non essere salvato. Nella nascita c'è già il seme della redenzione. Adamo ed Eva lo contemplano, Gesù è il nuovo Adamo, Maria è la nuova Eva. Siamo sempre lì, una donna ci condannò al peccato e una donna ci portò alla salvezza. La fede cristiana è una fede molto più femminista di quanto non vogliamo farci credere, insomma, in realtà decidono quasi sempre tutto le donne, no? Del testo della Vulgata di San Girolamo, no? Del testo della Vulgata di San Girolamo abbiamo già parlato, dell'importanza delle fasce abbiamo già parlato, e finalmente ci arriviamo. Arriviamo in quel 1223 a Greccio, e ci arriviamo con un aiuto importante, che è l'aiuto di Giotto, naturalmente, che negli affreschi della Basilica Superiore, 70 anni dopo che il fatto è successo, racconta in immagini quella roba lì. Di questo San Francesco che vedete vestito da diacono depone il bambino in una mangiatoia, e siamo dentro una chiesa, dentro un presbiterio. Guardate la croce come è messa, vedete che guarda verso l'esterno, noi siamo alle spalle della croce, no? La croce è messa sul tramezzo, diciamo sull'iconostasi, se vogliamo essere un po' più precisa, no? Vediamo il pulpito dall'interno, quindi siamo sull'altare di una chiesa vicino al ciborio, questo baldacchino dove si celebra la messa, e lì succede questa cosa. E voi mi dite: vedi che l'ha inventato San Giuseppe, l'ha inventato San Francesco il presepio. E io vi dico che in realtà non è proprio così. Non è proprio così, perché 1223
Già
60 anni prima, ci ricorda Chiara Frugoni, che Georg di Regensburg, nel 1161, è un teologo bavarese, scrive un testo in cui condanna la pessima pratica di certi preti, di certi chierici, di certe figure che sono addette al culto, che creano dei drammi liturgico-natalizie nelle chiese, nelle cattedrali del nord, in Francia, in Svizzera, in Germania, in Belgio, no? E dice che queste rappresentazioni in cui qualcuno si veste da Madonna, qualcuno si veste da San Giuseppe, eccetera, i pastori, no? Sono dissacranti, sono degni dell'anticristo piuttosto che di Gesù. Dice: non fate questa cosa, perché state facendo teatro su di una cosa che è sacra per noi. E quindi li richiama. E voi mi dite: ma 70 anni dopo, lui è uno dei personaggi che si scaglia contro questa pratica, 70 anni dopo Francesco la rifà? No, in realtà Francesco probabilmente conosce, se non questo testo, ma conosce l'avversione che la Chiesa del suo tempo ha nei confronti dei teatri sacri. Eppure si inventa una cosa. E qui bisogna anche conoscere un pochino la storia di San Francesco, no? Naturalmente questo teologo, guardate che nell'ultima frase c'è scritto il perché lui condanna queste cose. Degna piuttosto l'anticristo che Gesù, manifestando un santo orrore di tali spettacula teatralia dove uomini si abbassano a diventare delle donne. Perché? Perché sull'altare, nelle chiese, andavano solo gli uomini, quindi bisognava travestire gli uomini da donne se volevi fare la Vergine Maria. E allora abbiamo bisogno di una fonte che sia una fonte certa, e ci rivolgiamo a Tommaso da Celano, che è il biografo di San Francesco d'Assisi, è quello che in maniera più compiuta e più vicina anche alla vita nel tempo rispetto a San Francesco ha scritto cosa è successo durante la vita del santo e soprattutto cosa è successo a Greccio. E allora dobbiamo leggerlo, scusatemi, non è un testo lungo, non preoccupatevi. E Tommaso da Celano, nel 30° capitolo della vita prima di San Francesco, ci dice che la sua aspirazione più alta di San Francesco, il desiderio dominante, la sua volontà più ferma era di osservare perfettamente e sempre il Santo Evangelo e di imitare fedelmente, con tutta la vigilanza, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e del cuore, la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. Francesco meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva mai di vista le sue opere, ma soprattutto l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione. Aveva così impresse, così profondamente nella sua memoria, che difficilmente gli riusciva di pensare ad altre. La nascita e la morte di Gesù sono un chiodo fisso per Francesco. A questo proposito, è degno di perenne memoria e di devota celebrazione è quello che il santo realizzò 3 anni prima della sua gloriosa morte. Quindi Francesco è maturo quando arriva a Greccio, eh? A Greccio, il giorno del Natale del Signore. C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, noi scopriremo che lui è il feudatario di Greccio, il signorotto del paese. Di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne. Era un buon cristiano. Circa 2 settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé, lo manda a chiamare, e gli disse: se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei rappresentare il bimbo nato a Betlemme e, in qualche modo, vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Francesco è interessato a far capire l'umiliazione di Gesù in quella situazione. Non gli interessa rappresentare Gesù, sia chiaro, ma vuole far capire ad una comunità di contadini che neanche loro avrebbero fatto nascere i loro figli in quella condizione lì. appena l'ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. E giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Per l'occasione sono qui convocati molti frati da varie parti. Uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno, secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale si è accesa splendida la stella che illuminò tutti i giorni e tutti i tempi. Arriva alla fine Francesco, vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda alla greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. In questa chiesa tirano un asino, tirano un bue, portano della paglia, giù una greppia e Francesco inizia a parlare del Natale. Sentite bene questa frase: Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara, come pieno giorno, e dolce agli uomini e agli animali. La gente accorre, si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano, inizia il rito, i frati cantano scelte lodi al Signore e la notte sembra tutto un sussulto di gioia. Il santo è lì, estatico, di fronte al presepio. Lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente l'Eucarestia sul presepio e lui stesso assapora una consolazione mai gustata prima. Francesco non è prete, non è mai stato ordinato sacerdote, è diacono, tant'è vero che assiste alla messa. E poi Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali, perché era diacono, e canta con voce sonora il Santo Vangelo. Gli fanno fare la parte del diacono, legge il Vangelo. Quella voce forte e dolce, limpida e sonora, rapisce tutti in desiderio del cielo. Poi parla al popolo, predica lui e con parole dolcissime rievoca il neonato re povero e la piccola città di Betlemme. Spesso, quando voleva nominare Gesù Cristo, infervorato di amore celeste lo chiamava il bambino di Betlemme, e quel nome Betlemme lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora, Betlemme. E ogni volta che diceva bambino di Betlemme o Gesù, passava la lingua sulle labbra quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Vi si manifestano con l'abbondanza i doni dell'Onnipotente. E uno dei presenti, uomo virtuoso, ha una mirabile visione. Gli sembra che il bambinello giaccia privo di vita nella mangiatoia e Francesco gli si avvicina e lo desta da quella specie di sonno profondo. Nella visione prodigiosa discordava dai fatti, perché per i meriti del santo il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti che l'avevano dimenticato e il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia. Allora Francesco non prende la Madonna, San Giuseppe e non prende neanche il bambino. Francesco quella sera parla e la sua parola fa accadere il miracolo. In quella mangiatoia vuota, uno di quelli che è lì, che non è un frate, che non è un prete, vede il bambino. Ma perché Francesco continua a citare Betlemme? Perché sente questa necessità? Perché se no, detto così, ci sembra la mistica concentrazione, l'estasi di un gruppo di persone infervorate con un buon predicatore che li ha tenuti attaccati per mezz'ora al testo della Natività, e alla fine uno probabilmente che aveva bevuto un po' di più degli altri ha visto il bambino Gesù. No, Greccio non è sta roba qua. E sì, perché Greccio succede in un anno preciso. E Francesco, 3 anni prima di morire, l'anno prima, anzi nel 23, quell'anno lì, e c'è andato in Terra Santa. E c'è andato sì, perché desiderava vedere i luoghi dove era nato, vissuto e morto il Salvatore. E andando in Terra Santa gli è capitato, guarda caso, di incrociarsi con dei signori che si chiamano crociati, mandati dal Papa a liberare i luoghi della Terra Santa per la cristianità, ma che in realtà la prendono lunga, passano da Costantinopoli, parliamo naturalmente della quarta e della quinta, siamo lì in quegli anni lì, e passano da Costantinopoli e saccheggiano tutte le città che attraversano e uccidono e stuprano. E Francesco vede questa cosa qua e dice: ma voi state facendo questa cosa qui per liberare i luoghi santi, luoghi santi che tra l'altro non hanno interesse di raggiungere, perché sapete che le crociate, per quanto gli spiriti di chi partivano potevano essere anche, come dire, positivi e anche, come dire, religiosamente giustificabili, erano un'operazione economica dei sovrani occidentali che vedevano una possibilità di espansione e di predazione in quella tratta verso l'Oriente, no? Perché Francesco continua a dire che Greccio è diventato una nuova Betlemme? Beh, perché a lui interessa far capire alla sua gente, a chi lo ascolta, che non è necessario andare a Betlemme, che Betlemme è lì. E perché lo fa a Greccio e non ad Assisi? Lo fa a Greccio mandando a dire da Giovanni, perché Greccio sta a 20 chilometri, guarda caso, da una città che si chiama Rieti, dove, guarda caso, nel 1223 è collocata la curia romana con il Papa Onorio III, che la crociata l'ha indetta per liberare i luoghi della cristianità. E Francesco trova in questa modalità il modo più facile per far sentire al Papa la sua voce, che dice che non è necessario fare una guerra per liberare i luoghi santi, ma che il bambino può nascere anche qui. È qualcosa di potentissimo, se lo immaginate, legato al nostro tempo. Dobbiamo lasciare un pochino Francesco e capire questa cosa, e capire che Francesco ha una culla vuota per parlarci di Gesù, perché quella culla la mette sotto l'altare e il suo scopo è quello di far capire che è nell'incarnazione eucaristica che è presente l'incarnazione evangelica. No? Che la città del pane, che Betlemme, diventa Natale per tutti noi tutti i giorni in cui celebriamo la messa, no? Lasciate stare il miracolo, che per carità è cosa grandissima, e sappiamo che Francesco non è nuovo a miracoli, ma Francesco non va a Greccio a cercare il miracolo, Francesco va a Greccio a parlare del fatto che Gesù nasca in mezzo a noi, in mezzo a quelli di Greccio. Bene, abbiamo lasciato il buon San Gerolamo a Betlemme, trova la mangiatoia finisce a un certo punto nelle mani di Papa Teodoro I, siamo dopo il 640, figlio di un vescovo di Gerusalemme, che la riceve in dono dal patriarca San Soprone per proteggerla da una delle invasioni musulmane. Che forma ha questa culla? C'è ancora, certo che c'è ancora. Se voi entrate nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, che viene costruita come Santa Maria ad Presepio, questo era il titolo originale di questa chiesa, c'è una grande cappella e dentro questo meraviglioso reliquiario, che non è l'originale, questo è barocco, questa è l'ultima volta che l'hanno aperto, no? Si trovano queste tre assicelle, che sono le assicelle della culla di Gesù, secondo la tradizione. Ed ecco che un papa, no? A un certo punto il Papa si chiama Niccolò IV e, guarda caso, è il primo Papa francescano della storia, e vi faccio notare che i francescani portano in giro il culto del presepio, il culto della natività, sono loro a diffonderlo, sono sempre loro. Ed ecco che appunto il Papa Niccolò si rivolge ad Arnolfo De Cambio e gli chiede di costruire un reliquiario per poter mettere lì la reliquia della natività di Gesù alla venerazione dei fedeli. E Arnolfo non immagina cosa migliore di una rappresentazione del presepio. Delle statue alte circa 70 centimetri, purtroppo la statua della Madonna vedete che non è, come dire, coerente con tutte le altre, è un rifacimento rinascimentale un po' problematico, le altre invece sono originali, no? E diventa il luogo, manca la culla naturalmente, perché diventa il luogo dove esporre, riporre il reliquiario, dove mettere la reliquia della culla. non è il primo presepio, è il primo reliquiario in forma di presepio. Dovremmo aspettare ancora una ventina di anni perché a Bologna, nella chiesa di Santo Stefano retta dai francescani, qualcuno con la terracotta confezioni il primo vero presepio della storia, anche se è un presepio per una chiesa, statue grandi. Su modello di quelle viste a Roma si popoleranno le chiese di tutta Italia ed Europa di queste immagini che imitano per imitazione, no, il reliquiario romano e che piacciono alla gente perché raccontano una cosa che fino a quel momento hanno sempre solo sentito dire. Anche a Bergamo, anche a Bergamo, qui siamo nel battistero della nostra città. E Giovanni da Campione, vedete che guarda caso ci raffigura la natività del bambino, ma la natività del bambino guardate come è rappresentata con la Vergine Maria distesa, e qua tra poco ne parliamo, e con le due donne che lavano il bambino, di questo abbiamo già parlato, e cui magi che salgono a trovare Gesù bambino solo con l'asino e col bue, vi ricordate il sarcofago di cui abbiamo parlato prima? Dunque, capito che questo tema della percezione cristiana del Natale ha per il mondo occidentale più la percezione dei magi dell'Oriente, no? Che seguono una stella che vedete nel 1300 con il nostro Giovanni da Campione è ancora solo una stella, come dice il Vangelo, non una stella cometa. Stella cometa se la inventano i cristiani perché sono l'unica tipologia di stelle che corre nel cielo, no? Ma il Vangelo parla di una stella, no? E finalmente arriviamo nel 1478 in ritardissimo a trovare un presepio a Napoli. Ma come, Napoli è la capitale del presepio? No, piano. Napoli è una città di culto e di tradizione orientale, e per tutto il 1300 e anche per buona parte del 1400 è sospettosissima sul presepio. Perché? Vi faccio notare, poi lì veramente il caso è incredibile. Il paradosso della storia, San Gregorio Armeno, una chiesa, un luogo di culto orientale diventa la patria del presepio, no? Ma dobbiamo aspettare appunto Alfonso d'Aragona, viceré di Napoli, no? Che per la chiesa di San Giovanni a Carbonara chiede a questi due fratelli, Giovanni e Pietro d'Alemagna, due tedeschi, no? Di realizzare un presepio con 44 statue, una cosa meravigliosa, tutte di dimensioni differenti, di cui oggi purtroppo ne sopravvivono soltanto 14 ed è venuto a mancare anche il bambino purtroppo. E sì, perché era passato nel nord questa usanza di fare la rappresentazione del presepio. Qui siamo a Tione, no? Guardate queste bellissime statue del 1512. Questa è una cosa che sta a Tolentino, è rara, e adesso sistemiamo anche questa faccenda qua. Perché è rara? Perché in Oriente la Madonna partorisce distesa, in Occidente la Madonna non partorisce distesa. Le vostre statue, nei vostri presepi, hanno sempre la Madonna in ginocchio, mai distesa. In ginocchio perché la Madonna adora il bambino, lo pone sulla terra, madre snaturata diremmo noi, no, lo pone sulla terra perché se è uomo è vero uomo come tutti gli altri e si appoggia a terra, mette i piedi sulla terra, no? E la Madonna lo contempla. Quelle rare volte in cui la Madonna non è inginocchiata è seduta, ma certo che è seduta, perché nella tradizione romana le donne non partoriscono distese come nella tradizione orientale. Ma le donne romane partoriscono sedute. Guardale lì. Quella di sinistra è un bassorilievo che fa vedere una partoriente che mette al mondo il bambino. Sedute su di una seggiola che si chiama gestatoria. Perché ci stanno le gestanti. Ma come? Ma la sedia gestatoria è quella del Papa. È una sedia curiosissima, guardatela lì a destra. Una seggiola fatta con un buco affinché dopo le spinte della madre il bambino possa essere raccolto, no? Dall'ostetrica, diremmo noi, no? Di testa dal basso, la caduta favorisce la nascita, no? E il Papa siede su di una sedia gestatoria perché lì, no? Il suo magistero partorisce ciò che è bene per la Chiesa. E allora da dove viene il presepe? Se gli orientali non ne vogliono sapere, se loro rappresentano la Madonna distesa, perché noi ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo perché a un certo punto nasce un signore, e questo signore si chiama Gaetano di Tiene. Questo signore, che è famoso per aver fondato la congregazione dei Teatini, è uno splendido predicatore, e nel 1516 diventa sacerdote, viene da Tiene, un paese in Veneto, prende messa, lo ordinano sacerdote e lo ordinano nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma, nella basilica dell'antica basilica di Santa Maria ad Presepio. E mentre lui viene consacrato e poi celebrerà la prima messa, ha un'apparizione. La Vergine Maria gli appare, gli consegna Gesù Bambino tra le braccia e gli chiede di diffondere il culto di Gesù Bambino. Nella sua predicazione sarà centrale la diffusione del culto del presepio. A un certo punto, per 10 anni, lui sarà a predicare a Napoli e ai napoletani farà capire che per applicare, per dimostrare che il Concilio di Trento, che in quel momento lì sta diffondendo i propri insegnamenti, deve essere applicato, la fede non deve essere più una cosa che sta nelle chiese come i presepi fino a quel momento lì, ma bisogna portarla a casa, nelle consuetudini di casa. E quindi invita i napoletani a far cosa? A prendere e confezionarsi delle piccole statue affinché il presepio, affinché il verbo trovi spazio anche visivo dentro la loro casa. Lì nasce il presepio domestico, grazie a San Gaetano. Sarà lui a ideare e a formalizzare per la prima volta lì nella cultura napoletana che cosa? Il presepio. È con i suoi occhi che dobbiamo rivedere tutto ciò di cui abbiamo parlato fino adesso, a partire dalla stella cometa, di cui non dobbiamo dimenticarci di dire che di lei parlano i Vangeli canonici, soprattutto in relazione ai Re Magi, ma probabilmente le dimensioni evangeliche di cui parlano i Vangeli sono quelle di una stella fissa, non di una stella mobile. E una stella che non si muove verso Betlemme, ma che indica loro una strada. Probabilmente una stella molto luminosa, non una stella morente, non una supernova, se c'è qualcuno che si intende di astronomia, ma una congiunzione astrale. Eh sì, nel 7 avanti Cristo, per un certo numero di mesi, succede che Giove, Saturno e Marte si allineano nella costellazione dei Pesci, diventano luminosissimi. Lasciamo stare le giustificazioni scientifiche a questo astro, no? Però è chiarissimo, no? Lì, nella stella cometa, viene letto, ci risiamo, questo continuo passaggio tra il Nuovo e l'Antico Testamento, no? Viene letta la profezia di Balaam, io lo vedo, non ora, ma io lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe, uno scettro sorge da Israele. Spezza le tempie di Moabe, il cranio dei figli di Set, il libro dei numeri, naturalmente. Per molto tempo la cultura ebraica aveva riconosciuto nel simbolo della stella la figura del re Davide. Ecco perché la associano così facilmente all'erede della casa di Davide, a Gesù Cristo. Di Maria si potrebbe dire tanto, ma è bellissima l'immagine di questa stella. Giotto ha una responsabilità, le prime comete sono quelle giottesche, è lei colei che è abitata dalla luce che viene dal cielo, no? Vi faccio vedere un'altra immagine che trovo incantevole. Nella chiesa francescana che fu in Città Alta, la chiesa di San Francesco, che oggi non esiste più perché è stata demolita, oggi c'è il museo storico con i chiostri di San Francesco. Ecco, dentro quel chiostro sta questa meravigliosità quattrocentesca dove il bambino nasce in una mangiatoia a forma di stella. Il bambino è la stella, è la luce. Di Maria abbiamo parlato, lei è la donna del parto, ecco perché spesso è raffigurata in trono. Certo, la regalità di Maria, ma non dimentichiamo ciò che abbiamo detto della Siria gestatoria. Non voglio tardare e farvi tardare, ma le più belle Madonne del parto, sicuramente questa Madonna di Correggio, di incredibile eleganza, che è un po', non dico il prototipo, ma che ci dà l'idea di questa immagine che noi conosciamo e che ci è così intimamente cara. Maria partorisce sola nel mistero, Il parto di Maria è senza travaglio, senza dolori. Gli angeli danno l'annunzio ai pastori e questi vengono a vedere il bambino. E qui c'è Georges de la Tour, questo grandissimo, straordinario luminista d'Oltralpe, che ci regala nel 1500 la visione di questa natività in cui quella severa Madonna lì partorisce un bambino che però lo vedete, non è avvolto in fasce come un bambino, è avvolto in fasce come un mortino. Guardate come si legge bene questa necessità di far capire che lui nasce per morire. Nasce per finire nel sepolcro. Delle bende ritrovate nel sepolcro, abbiamo già detto, e quindi dobbiamo dire qualcosa su di lui, su sto povero uomo, che appunto i Vangeli apocrifi ci descrivono, ci raccontano, ma che sempre nelle rappresentazioni del presepio e della pittura o è troppo anziano, in modo da essere, come dire, non pericoloso, quindi un vecchio bacuco, o è troppo giovane, un ragazzino. I tedeschi hanno risolto la cosa mettendo San Giuseppe che nel presepio va a scaldare l'acqua per la nascita di Gesù bambino, una specie di infermiere di passaggio, no? È una figura molto maltrattata. Il culto di San Giuseppe, guardatelo qua sulla destra in questa bellissima immagine raffaellesca, veramente quello che vi dicevo prima, guardate l'uomo così anziano, abbacchiato, triste, riflessivo, poi in mezzo ci mettiamo che l'uomo dei sogni dorme sempre, no? Nell'iconografia dorme sempre in dormente, no? È come dire, è un'immagine da cui vanno, guarda caso, a pescarlo nel 1500 in questo oblio alcuni pittori, va bene, stiamo percorrendo la strada di Georges de la Tour, questo bellissimo interno di Gesù bambino, ormai ragazzino, no? Che vedete illumina con questa candela, ma in realtà illumina con il suo volto il padre, che vedete sta simbolicamente armeggiando su di un trave, su di una croce, no? Su quella che sembra il trave di una croce. Eccolo lì Giuseppe a sinistra, insomma, impegnato a portare via le bende, no? Eccolo lì a destra, le fa asciugare queste incisioni. Poverino, talvolta addirittura bisfrattato dalla grande arte. Qui c'è una visione, come dire, che non so se è condivisibile, ma nel famoso Tondodoni, che sapete è uno dei capisaldi dell'arte occidentale, no? Di Michelangelo. E insomma, c'è stato chi ha sospettato che questa Sacra Famiglia in realtà non sia con San Giuseppe, ma Timothy Verdun, che è il direttore del Museo Diocesano di Firenze, suggerisce per questa immagine un'interpretazione che è tutt'altro che scontata, se non fosse per il fatto che appunto la Madonna sta facendo un gesto che è totalmente irreale. Perché devi andare a prendere un bambino appena nato da così? La posizione di quel Giuseppe lì dietro con le gambe spalancate, in mezzo a cui si siede la Vergine, una posizione, se ci guardate lì dietro c'è qualcosa che non torna, no? Che non quadra, e quindi c'è questa idea, no? Per cui in realtà quest'uomo, questo vecchio saggio, no? Con le gambe spalancate, che sembra generare prima Maria, no? Prima ancora del figlio, no? Cosa sta facendo? Sta passando di mano il figlio a questa donna, e se notate le braccia nervose e come dire muscolose, come sono sempre quelle delle figure michelangiolesche, sono in realtà il prolungamento, no? Della spalla del padre, no? Allora lui non è Giuseppe, lui potrebbe essere l'immagine davvero del grande genitore, di Dio Padre, che consegna con questo gesto straordinario il proprio figlio all'umanità, no? Il nostro povero Giuseppe è trattato male almeno quanto coloro di cui il presepio riscatta l'importanza, i pastori, poveri, derelitti, relegati ai margini della società. Nessuno vuole stare coi pastori, i pastori puzzano, sono gente nomade che non ha una casa, sono gente che vive fuori dal clan sociale, è una delle categorie più basse del mondo ebraico. I pastori fanno paura, sono diversi. I pastori però sono i primi a cogliere la presenza. Perché? Perché nasce lì in mezzo a loro. Qualcuno dice perché, essendo gente povera, ha un bagaglio leggero, hanno posto per far posto a Gesù nella loro mente, perché non sono ingombri di tante occupazioni, di tante cose. Occhio però, sono gente che viene da lontano, eh? Sono gente che non abita lì, che viene a portare via il lavoro a quelli che sono lì, i pastori, eh? E loro vengono narrati con una poesia incredibile, ancora a Correggio, questa adorazione celeberrima dove i pastori diventano, come dire, la rappresentazione dei volti degli angeli addirittura, no? Loro che puzzano, che sono sporchi, loro che sono gente così ai margini, che vive di notte, no? Insomma, loro diventano i primi, i destinatari della buona novella. Veramente Gesù nasce tra gli ultimi e per gli ultimi. Guardate che in questo è chiaramente bellissimo questa roba qui, no? Di questi pastori che a un certo punto si mettono a danzare, no? Fuori dalla nascita. Qua siamo in un'incisione francese della fine del 400. Di corsa, perché lo dobbiamo finire di comporre il presepio, l'asino, il bue, ne abbiamo parlato, testimoni silenziosi, così silenziosi che il Vangelo non ne parla, o meglio che i Vangeli canonici non ne parla, sono anche loro una presenza simbolica, sono stati messi lì a ricordare, sono due animali che tra l'altro non lavorano insieme, mai, non vanno d'accordo, bisticciano tra di loro, e raccontano di due popoli che sono il popolo ebraico, che è rappresentato dall'asino, e il popolo pagano, che i romani, che sono rappresentati invece dal bue. Due animali che, come dire, nell'Antico Testamento il profeta Abacuc afferma che ti farà riconoscere in mezzo a due animali, no? Si parla dell'asino e del bue come animali che riconoscono il proprio padrone, dunque sarebbe la loro presenza a dirci quanto è chiaro che il Salvatore è lì, prima ancora che noi uomini ce ne rendiamo conto. Questa idea degli animali che precedono l'uomo nella loro, come dire, inconsapevolezza è una cosa che pervade tutto il dettato biblico, eh? Il primogenito dei bovini, no? Che è il bue, doveva essere sacrificato nel tempio, era un animale simbolico, non dimentichiamo che è un animale puro, no? L'asino è un animale impuro. Quindi capite che in questa idea di questa compartecipazione ci sta il fatto che in quel bambino lì si riconciglieranno due cose che non stanno insieme di loro sulla terra, no? Si riconciglieranno i popoli della terra, che come quei due animali non vogliono andare d'accordo, no? E poi certamente tutto il tema che l'asino, che è sempre immagine di una cavalcatura non nobile, non regale, accompagna Cristo durante tutto il dettato evangelico, naturalmente, no? fino alla Domenica delle Palme. E non a caso l'asino, vedete, c'è anche mentre Maria e Giuseppe fuggono verso l'Egitto, no? E sono bellissimi, queste sono ancora miniature, questi idoli che stanno sulle colonne pagane, che quando passano loro si buttano giù dalle colonne, no? Decidono, perché arriva colui che è il vero Dio, e quindi tutti gli altri non possono far altro che buttarsi giù, no? Immagine potentissima. Gli angeli, sappiamo tutti che rappresentano la gioia di quella notte, no? Avete sentito, scusatemi se ve l'ho letto tutto il racconto francescano, ma quanto l'importanza della gioia che sentivano nei cuori, quella cosa che grazie a Dio continua a tenere legati anche noi al Natale, al di là di tutto il mondo consumistico, no? La gioia di quel momento, la gioia di quell'istante, ecco, rappresentata nella sua forma più pura dagli angeli, no? Vi porto questa bellissima natività mistica di Botticelli, dove sopra, lo vedete, la capannuccia. Vedete che i pittori, come dire, che hanno una conoscenza delle scritture approfondite, vedete che fanno davvero la grotta con davanti il presepio, con davanti il posto dove gli animali mangiano, no? E là sopra guardate la meraviglia di questo girotondo di angeli, una cosa di una bellezza straordinaria, no? E questi tre angeli che cantano sul tetto, e guardate addirittura lì davanti succede una cosa straordinaria, ci sono degli angeli che accolgono questi personaggi, chi sono i tre magi, chi sono questi uomini venuti a vedere cosa sta succedendo, e intanto i diavoli, guardateli dietro qua, che vanno a buttarsi in questi crepacci che si aprono nella terra, non possono vedere la riappacificazione tra l'uomo e Dio attraverso i suoi emissari, no? Che sono naturalmente gli angeli. Gli angeli sono assoluti protagonisti del presepe, d'accordo naturalmente Hugo van der Goes, il trittico Portinari a Firenze, no? Guardate questi angeli, ce n'è uno addirittura che assume una valenza sacerdotale, no? Eccolo qui, rivestito del piviale, celebra la natività, uno da terra e uno dal cielo, c'è questa dimensione liturgica del Natale, no? Vedete questo continuo rimando del Natale e del presepio alla mensa eucaristica, no? Giù fino alla festa degli angeli di Lorenzo Lotto, no? Questo è un dipinto che è nato per Bergamo, e Lorenzo Lotto, che sapete è un grande credente, prima che ancora che un grande pittore, osa fare quella roba lì, in un angolino della capanna mette un crocifisso, c'è questa prefigurazione diretta, no? Giù fino ai magi, di cui abbiamo parlato naturalmente. Attenzione però che di loro parla solo il Vangelo di Matteo, e attenzione che la loro esistenza è chiaramente squisitamente simbolica, ma attenzione che riassumono una serie di significati, no? E quindi sono tre fratelli, dice certa tradizione: Melkon, re di Persia, Gaspare, re dell'India, Baldassarre, re d'Arabia, no? Il termine mago non ha allusione con la magia, ma sono sapienti, sono saggi, lo sappiamo bene, una sorta di sacerdoti dell'Oriente, no? Magoi, no? Si dice in greco, magush in persiano, no? Sono studiosi, astronomi, sono loro che seguono la stella, non è un caso, no? E poi noi li conosciamo come Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, ma di nuovo Melchior sarebbe la derivazione dell'aramaico Melech, che significa signore, re. Baldassarre da Batesal, il nome che deriderebbe dal nome del re babilonese Baltasar, e quindi Gaspar, che i greci chiamano Galgalat, signore di Saba, no? Quindi questi tre personaggi che rappresentano il mondo distante, no? Non sono come i pagani e gli ebrei che sono lì, no? Ma sono coloro che vengono da lontano a conoscere la salvezza, no? E che diventano, poi sapete, anche simbolo, per esempio, questa naturalmente è la celebre cavalcata dei magi, ma diventano simbolo, per esempio, delle tre età dell'uomo. Guardate come si vede bene l'anziano, l'adulto e il giovane alle sue spalle, l'uomo che durante tutta la sua vita rende omaggio al bambino. Ben presto diventeranno i tre, rappresentanti delle tre terre, allora delle tre razze allora conosciute: la razza bianca, la razza nera e la razza gialla. E quindi ecco che arriva il re magio nero, no? Anche se poi i primi re magi neri avevano il nasino schiacciato, i capelli riccioli, ma avevano la pelle bianca, perché nessuno avrebbe mai visto o riconosciuto un uomo dai tratti moreschi. E quindi concludiamo su questo presepio, che è un mondo in miniatura, e per forza dobbiamo guardare a Napoli, anche se la cosa ci dà un po' fastidio, perché è di lì che si è propagato, no? Questo tema del presepio domestico. Allora permettetemi di dire che solo come i napoletani possono fare, no? In cui il presepio è una gigantesca baraonda, no? Devi andare a cercare i personaggi per capire, si sviluppa il criterio di alcuni personaggi che noi abbiamo tra di noi, e che nel 1700, sapete, con queste figurine straordinarie diventa in qualche modo la più bella forma di presepio, anche se poi ce ne sarà uno romano molto vicino a quello, poi uno genovese, poi naturalmente i presepi umbri, tutte le varie tradizioni del presepio, la cartapesta leccese, tutto quello che volete voi. Ci sono due o tre personaggi che però, come dire, permeano dalla tradizione napoletana anche nel nostro presepio. Il pastore che dorme, c'è sempre un'allusione legata al sogno onirica, quella che tu stai vedendo è l'immaginazione di come è nata, come se fosse in un sogno, no? Che loro chiamano Benino o Benito. C'è sempre il pescatore, l'allusione al fatto che nasce il pescatore di uomini, o meglio colui che fa i pescatori di uomini. Ci sono dei personaggi curiosissimi nella tradizione napoletana, i compari, lo zio Vincenzo e zio Pascale, no? Questi due uomini vecchi, mezzi ubriachi e rincretiniti, che stanno nell'osteria. Il cuore del presepio napoletano è l'osteria, eh? È la vita del mondo che va avanti mentre in un angolo nasce Gesù. C'è questa idea di Gesù espulso dal cuore della vita sociale, no? Quindi loro due, che sono la morte e il carnevale, litigano, no? Giocano al lotto, no? Una delle figure più belle è sicuramente la zingara, una donna, gli zingari, sapete, coloro che avevano delle conoscenze strane, è un po' l'erede di queste figure che sono le sibille, no? A Napoli c'era la Sibilla Cumana, no? Quindi la tradizione di coloro che riuscivano ad avere una voce profetica, no? Non è mai una figura negativa, così come la cultura napoletana assegna un valore invece estremamente negativo al frate, no? Come dire, il monaco dissacrato, no? L'unione tra sacro e profano, se ne va in giro mentre nasce Gesù bambino a cercare da mangiare, da bere, questa idea, questa critica dei frati cercatori, no? C'è una figura che io trovo bellissima, che è quella di Stefania. Poi i napoletani, sapete, sono bravissimi a contare delle storie, quindi ci hanno costruito sopra delle storie che sono bellissime. Quindi Stefania, questa giovane donna a cui non viene concesso, perché lei non è sposata, di andare a vedere la grotta di Betlemme, e siccome non è sposata c'è in giro i pastori, e quello là era in mezzo ai pastori, e tu a vedere il bambino non ci vai. Allora lei cosa fa? Si finge una donna sposata, prende un sasso, lo mette dentro ad uno straccio, no? Lo avvolge come se fosse la testa di un bambino, lo copre e si mette in cammino, così nessuno la ferma, perché lei non è una donna sposata, no? Ha anche un bambino. Va, vede il bambino, e quando lei vede il bambino e la Madonna, la pietra starnutisce. La pietra starnutisce, lei si trova in mano questo bambino, il suo nome è Stefania, il bambino si chiamerà Stefano e sarà il primo a dare la vita per Gesù, no? Il primo martire, in quanto era stato il primo bambino ad averne, come dire, approcciato lo sguardo, no? Ad averne incrociato lo sguardo. Un'immagine, come dire, ci fa anche un po' sorridere questa vicenda, ma torno a dire, vedete come poi il presepio seduce, si cominciano a vestire i personaggi esattamente come la gente che accoglie il presepio. I mestieri entrano dentro lì, la meretrice, la prostituta, no? Lei è, come dire, la contrapposizione alla purezza. I mestieri, vi dicevo, le attività, come facciamo noi che abbiamo dentro il muratore perché nostro padre era muratore, o il falegname perché nostro padre lavorava in legno, no? Ecco, bene, lì nel presepio napoletano 12 sono i mestieri, uno per ogni mese dell'anno, a ricordare che in realtà è Natale tutto l'anno, no? E che tutto l'insieme dei doni della terra provengono dalla promessa che avviene nel giorno di Natale. Quindi vedete che quei 12 prodotti lì alludono a 12 attività che il mondo agricolo sviluppa durante l'anno. È per questo che un papa attento al simbolo, parco, come dire, parco anche nel suo modo di presentarsi, semplice, amante di Francesco come il papa attuale, a un certo punto ha sentito l'esigenza di omaggiare la tradizione del presepio, nonostante veda la Chiesa occidentale e la Chiesa orientale così distanti. Sapete che Papa Francesco firma Admirabile Signo nel 2019, si reca a Greccio sul luogo del presepio di San Francesco e firma un documento bellissimo, definendo il presepio come la prima forma di Vangelo che noi possiamo offrire ai nostri bambini. E se ci pensate, non c'è un solo bambino che non adori il presepio. E se ci pensate, quando facciamo il presepio anche noi diventiamo un po' bambini, laddove dietro all'immagine del bambino non c'è una visione banale e soprattutto infantile delle cose della fede, ma c'è la purezza a cui siamo chiamati. Gesù Cristo a un certo punto ci dice: se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Ed è così che vi chiedo di concludere insieme questa serata, so che avete un presepio dove poi ci richiamo insieme, ma con le parole semplici, quasi infantili, ma di una profondità straordinaria, che Papa Francesco utilizza per chiudere Admirabile Signum, questa lettera meravigliosa. Se volete farvi due bei regali, il primo regalo è un bel volume con i Vangeli apocrifi, vi divertirete moltissimo. Il secondo regalo è naturalmente questa bellissima lettera del Papa dedicata al presepio. Ci mettiamo in piedi. Insieme.